Il comune di Michael Hart e Tony Negri. Uno spettro s'aggira per il globo. Redazione Città Future. Pubblichiamo su Radio Città Future l'estratto di una recensione uscita nel maggio del 2011 sul quarto numero di Città Future, ad un anno circa dall'uscita di Comune. Oltre il privato e il pubblico di Michael Hart e Tony Negri, avvenuta nel 2010. Si tratta di una recensione che ripercorre le questioni fondamentali attraversate dal testo dei due autori e che propone anche delle citazioni dirette dallo stesso, riportate, nel caso, con la dicitura di citazione. Prima di partire con la recensione riportiamo una citazione come sorta di epigrafe sulla concezione asintotica della transizione al comune sostenuta dagli autori. Citazione. La nostra declinazione non dialettica della transizione delinea un approccio asintotico il quale fa sì che, se anche il movimento non giunge mai a conclusione, la distanza tra la transizione e lo scopo finale, tra mezzi e fine, diventa così infinitesimale che cessa di avere importanza. Questa declinazione della transizione non va confusa con le vecchie illusioni riformiste che puntavano ad un cambiamento graduale con cui procrastinare indefinitivamente nel futuro l'avvento della rivoluzione. Fine della citazione. Prima questione, l'essenza del lavoro biopolitico e le diverse fonti del valore. Se si ricorda la sostanziale assimilazione dell'inconscio ad una fabbrica e ad una società in costante moto produttivo, di cui siamo debitori all'antiedipo di Deleuze e Guattari, risulterà più facile concepire la produzione umana come poiesi ovvero come potere creativo innato nello spirito dell'uomo. Ne consegue che l'umanità produce continuamente ed instancabilmente, indipendentemente dalle forme storiche di appropriazione di tale produzione, tanto che la storia è in definitiva la cronaca dei modi con cui il valore prodotto viene estorto. L'uomo crea valore non perché sottomesso all'imperativo della produzione, ma per indole creativa. La produzione di valore è data in assoluto, la sua trasformazione in valore economico è storicamente determinata. La produzione di valore eccede continuamente le forme storiche di estorsione che non sono in grado di realizzare l'intero valore potenziale. Gran parte di questo valore non è misurabile in termini economico-quantitativi.
Anche per questo è difficile monetizzarlo interamente.
Il capitalismo si caratterizza nella sua fase fordista, come processo produttivo che estrae plus valore dal lavoro salariato, in modo automatico. Questa è la principale fonte di accumulazione che caratterizza il capitalismo in quanto tale. Tuttavia l'irrompere di questa nuova modalità di estorsione pacifica non annulla, né sopprime naturalmente altre forme di estorsione dirette ed indirette, che in qualche caso derivano da criteri di appropriazione precapitalistici e in altri casi, rielaborati, determinano la nascita di nuove forme di appropriazione post-fordiste, le quali vanno ad integrare le modalità proprie del capitalismo.
Tanto che la rendita, di cui la finanza è il principale organo di captazione, torna, nelle sue diverse forme, prepotentemente al centro della scena.
L'insieme di tutte queste intercettazioni di valore economico rappresentano le esternalità di cui il privato beneficia senza merito alcuno ed indipendentemente dal suo ruolo nella produzione di ricchezza.
Il lavoro biopolitico è questa produzione incessante di valore, in tutte le sue forme, nonostante ed al di là del biopotere che cerca di controllare il mondo.
Il biopotere, come il capitalista, ed in generale, i capi, sono un ostacolo per la produzione di valore, oltre che gli estorsori concreti.
Il lavoro biopolitico per produrre è costretto a deludere in ogni modo possibile il biopotere, raffinando per questo motivo le sue capacità di organizzazione,
di cooperazione e di autonomia. Il lavoro biopolitico è la resistenza quotidiana al potere, che nell'atto della resistenza produce più valore di quanto il biopotere osi realizzare in termini monetari. L'incapacità del capitalismo di realizzare tutto il valore è ciò che determina il paradosso di una creatività diffusa e non di meno dispersa,
parcheggiata ai margini dei processi produttivi perché assolutamente eccessiva per quello che il capitale se ne può fare. Uno spreco inconcepibile di talenti, come fotografia dell'inadeguatezza storica del capitale.
In realtà tutto ciò che le forme storiche di appropriazione privata non riescono ad incamerare, va a costituire il comune come essere, come ricchezza disponibile, che caratterizza la doppia essenza del comune, come prodotto del lavoro biopolitico oltre che come insieme delle risorse naturali del pianeta. Seconda questione. Il soggetto rivoluzionario, ovvero la moltitudine.
Ma quale è il soggetto del lavoro biopolitico?
È la moltitudine.
Perché non dire il proletariato o I lavoratori o il popolo? Perché le categorie storiche con cui si designano in genere le masse oppresse si basano sul presupposto della possibilità di un'identità unica, che in realtà non esiste. Gli autori, sulla scorta delle tesi di chi, già dagli anni 70, lasciava notare come l'identità non sia altro che una costruzione artificiale, sostengono che se l'individuo stesso, o meglio una singolarità, è di per sé una molteplicità, inconscio come una società, non riconducibile a unità della personalità. A maggior ragione una massa di singolarità non risulterà mai rappresentabile in una categoria unitaria. L'essere è in continuo divenire. Ma l'impossibilità di un'identità collettiva è lungi dal dare per spacciata l'opzione rivoluzionaria. Dire che un soggetto è molteplice non significa infatti negarne l'esistenza e le possibilità storiche, ma solo riconoscerne la natura. Il problema perciò non è tanto chi fa la rivoluzione, ma come la fa. Dunque il soggetto della rivoluzione è lo stesso capace della produzione di valore, il quale non deve fare altro che rendere politica la sua resistenza quotidiana. Citazione. Il centro del programma politico è il passaggio dalla resistenza alla proposta e dalla giacqueria all'organizzazione. Si tratta di un passaggio arduo e complesso. Fine della citazione. Il problema della moltitudine è infatti il suo assoggettamento al capitale, ciò che rende la sua condizione poietica, ma non ancora autopoietica, e che allo stesso tempo mantiene il comune ancora al di qua di un fare comune, ancora nell'ambito di un prodotto dell'azione piuttosto che nell'azione stessa. Terza questione. Cosa rende la moltitudine un soggetto politico? L'organizzazione. Organizzarsi politicamente per la moltitudine, che è sempre un assemblaggio di differenti movimenti di oppressi a diverso titolo, significa innanzitutto lottare per la propria soppressione. Se l'identità non esiste, la lotta non può essere in nome di un'identità, dato che questa si trasforma inevitabilmente in una difesa della proprietà di una certa identità. La soppressione dell'identità come fine della lotta recupera in pieno l'obiettivo marxista della soppressione delle classi, mediante l'estinzione dello Stato e l'eliminazione della proprietà privata. Gli autori chiariscono la linea di demarcazione fra una politica rivoluzionaria e una politica non rivoluzionaria attraverso la differenza fra liberazione ed emancipazione, stigmatizzando tutte le tendenze volte al semplice. Citazione. Ottenimento di migliori condizioni di lavoro, salari più alti, migliori servizi sociali, una più larga rappresentanza nei parlamenti e perfino un certo grado di emancipazione, ma solo a condizione di conservare l'identità di lavoratori ed operai. Fine della citazione. Una politica rivoluzionaria non può conservare una separazione di ruoli sociali, che è una differenziazione delle parti e una classificazione delle identità. Di passata, gli autori fanno notare come la difesa ad oltranza delle identità costituisca in nuce la sconfitta, ad esempio, dei movimenti di genere antirazziali ogni qualvolta questi non assumano l'obiettivo del superamento dell'identità di genere o di quella razziale, come la finalità del loro moto. Non è inutile sottolineare che il superamento dell'identità non va interpretato come un'uniformazione sociale, tutti proletari o tutti borghesi, ma esattamente all'opposto come la liberazione delle singolarità e delle diversità, alle quali proprio la concezione dell'identità come un'unità non riconosce nessuno statuto di esistenza. Citazione. Le identità possono essere emancipate, ma solo le singolarità possono liberare se stesse. Ci tocca perdere quello che siamo per guadagnare quello che possiamo diventare. Fine della citazione. Quarta questione. Le istituzioni della democrazia rivoluzionaria. Se l'identità non esiste, essa non può essere rappresentata politicamente, né dall'esterno, né dall'interno. Citazione. Il nesso tra diritti e identità è un'arma dello schema rappresentativo per catturare tutte le identità in una logica del riconoscimento e per sorvegliare il divenire delle singolarità. Ne consegue che le istituzioni della democrazia rivoluzionaria non possono in alcun modo basarsi sull'istituto della rappresentanza. Citazione. La libertà e l'uguaglianza chiamano in causa la democrazia in contrapposizione alla rappresentanza politica. A questo riguardo ci sono due istanze della rappresentanza. La prima imponeva la costruzione della categoria del popolo sul presupposto dell'esclusione della moltitudine. Un popolo non è una formazione spontanea o naturale, ma è costituito da meccanismi rappresentativi che traducono la pluralità e l'eterogeneità delle singolarità in un'unità tramite l'identificazione con un leader, un gruppo dominante o in certi casi con un ideale. La seconda istanza rappresentativa, concernente in particolare il livello costituzionale, opera una sintesi disgiuntiva tra i rappresentanti e i rappresentati. La separazione tra rappresentati e rappresentanti costituisce una delle pietre angolari del potere. In entrambe queste istanze, la logica della rappresentanza detta che un popolo esiste solo ed esclusivamente in relazione alla sua leadership e viceversa. Questo artificio fonda una forma di governo aristocratico e per nulla democratico. E questo anche se il popolo elegge l'aristocrazia. Fine della citazione. L'istituzione rivoluzionaria non sarà mai statica, ma in continuo divenire, aperta permanentemente al conflitto e agita in prima persona dalla moltitudine, realizzando in questo modo la democrazia viva, in nome del fare comune e in opposizione tanto al privato, quanto al pubblico, vale a dire alla mediazione politica esterna e professionale. Se l'opposizione al privato è scontata, importanza fondamentale assume proprio la contestuale opposizione al pubblico, in quanto è questa a fondare l'istanza abolizionista dello Stato. Lo Stato deve essere abolito. Citazione. La moltitudine ha interesse a mettere le mani sugli apparati di Stato solo per smantellarli. Fine della citazione. L'autonomia organizzativa come autopoiesi della moltitudine e del lavoro biopolitico sarà un tempo capacità produttiva e autogestione politica. Citazione. La democrazia dei produttori, oltre che dall'uguaglianza e dalla libertà, deve essere corredata da un elemento ancora più determinante, il potere di decidere l'organizzazione produttiva, le forme della cooperazione e della comunicazione e di stimolare l'innovazione. Fine della citazione. La democrazia è lo strumento dell'autopoiesi della moltitudine. Essa nella sua realizzazione è ad un tempo mezzo e fine dell'azione rivoluzionaria. La democrazia non è un istituto. Essa è un fare, un atto sempre da rinnovare. In una parola, una prassi che dal fare si innerva nel sociale informando la vita e le sue modalità organizzative. Citazione. Nella pratica politica, l'unico modo per imparare è fare. La democrazia non è lo scopo di una moltitudine che disporrebbe dei poteri necessari per autogovernarsi, ma uno strumentario formativo, un dispositivo per espandere quei poteri, per formare non solo la capacità, ma anche il desiderio di partecipare al potere. Fine della citazione. Quinta questione. Un governo del divenire in permanenza. Il futuro ha i piedi nel presente. Lo Stato nazionale non è più l'unica forma di potere istituzionale. Così come il lavoro salariato non è più l'unica forma di produzione della ricchezza. Esso tuttavia permane accanto a nuove forme di potere, continuando a fondare la radice della follia capitalistica. Se le tesi imperiali volessero significare l'inutilità dell'attenzione verso lo Stato nazionale, non sarebbe necessario sostenere il suo abbattimento. Invece l'analisi delle forme di potere sovra e subnazionali torna utile a sostegno della possibilità concreta di una nuova forma di autogestione del potere fondata sul permanente divenire e sul conflitto. Negri ed Art fanno notare come le dinamiche di controllo del biopotere da tempo non hanno bisogno di stabilità per esercitare il proprio dominio. Il nuovo disordine mondiale post-ideologico da tempo si concretizza in concentrazioni di potere aristocratiche non elette direttamente da nessun elettorato nazionale. Quindi del tutto svincolate persino dall'istituto della rappresentanza che, a tutti i livelli, condizionano le politiche nazionali e internazionali. Questa evidenza caratterizza l'attuale fase del dominio del capitale, che si svincola dal concetto di governo democratico, in favore del concetto di governance post-democratica. Il potere post-democratico si basa su una distribuzione di poteri a tutti i livelli. Citazione. La governance non ha alcun bisogno di stabilità e regolarità per esercitare il potere, dato che è assegnata alla gestione delle crisi ed è chiamata a intervenire su uno stato di eccezione permanente. Fine della citazione. Allora, se il lavoro biopolitico è già abituato a creare le condizioni per la propria esistenza e quindi per la produzione, la governance rappresenta un metodo efficace già in opera per gestire la complessità del mondo, a patto di sovvertirne la declinazione imperiale per trasformarla nell'organo della democrazia e della rivoluzione. Sesta questione. Alcuni elementi di un moderno programma di transizione. Accesso cognitivo. Fondato sulla convinzione che è la cultura che forma le ossa, il comune va inteso anche in termini di conoscenza. L'accesso al comune inteso come insieme di cognizioni, saperi e connettività sociale è indispensabile per la lotta contro la miseria intesa come Citazione. La condizione che ci costringe ad essere separati da ciò che possiamo fare, e soprattutto, da ciò che possiamo diventare. Fine della citazione. Nel concreto ciò significa libero accesso alle reti comunicative, protocolli e codici sorgente aperti, opere e ricerche scientifiche a disposizione di tutti. Tempo. Senza liberare tempo dal lavoro coatto non è possibile né partecipare alla vita sociale, stringendo relazioni e scambiando informazioni, né avere la forza fisica di farlo. Tutta l'energia dei singoli è assorbita nel lavoro. Quindi l'istituzione di un reddito minimo garantito su scala globale è contemporaneamente ciò che permetterebbe una riserva di energie utili ad essere impiegate, sociopoliticamente, all'esterno del lavoro, e ciò che permetterebbe il necessario rifiuto del lavoro coatto, soprattutto quando esso si configura come precario ed indegno per l'uomo. Senza questo la moltitudine è sempre ricattabile e impossibilitata a mettere in atto l'esodo dalla Repubblica. Autonomia. Permettere a tutti di partecipare alla vita politica equivale a rifiutare qualsiasi forma di gerarchia socio-professionale e quindi qualsiasi delega politica a mediazioni professionali separate. Proprietà comune. La proprietà privata è il principale ostacolo per la realizzazione autonoma del comune. Essa va abolita tanto nella forma della proprietà privata dei mezzi di produzione quanto nella forma, ad esempio, dei diritti d'autore sulla produzione intellettuale, tutte declinazioni di un'appropriazione indebita di ricchezza generata in comune. Con quanto detto si declina qualsiasi pretesa di esaustività dell'opera, invitando senz'altro alla sua lettura diretta. 6 gennaio 2024.